di opera questa sera all'Arteria, adesso qui dal vivo a MAPS. Ma Alberto, ci stiamo chiedendo questa cosa: questa canzone come si chiama?
GD.
GD.
Sì, sarebbe un... diciamo un diminutivo, insomma, un acronimo, si dice? Acronimo, yeah, di Grand Daddy.
Ah, ho capito. È una canzone che si trova nel disco?
Sì, 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 sì.
Numero 3.
Ecco, vedi? L'avevo detto io che era April Sun.
Ah, giusto, vogliamo spiegare questa cosa?
Spieghiamola. Spieghiamola peraltro anche ad alcuni componenti dell'etichetta che pubblica disco, che sono qua. Sono qua come i vecchietti dei Muppets e fanno i commenti.
No, ma Michele dovrebbe saperlo.
No, certo. non lo sa, non sa niente, non sa niente.
Comunque io lo dico lo stesso. Allora, sostanzialmente quando siamo andati a masterizzare il disco da Giovanni Versari, che salutiamo e ringraziamo, avevamo messo dei titoli, alcuni titoli provvisori, tra cui Untitled, che in realtà Fabrici Borri sul disco, però ancora non aveva avuto il coraggio di chiamarla così. Poi in realtà...
Ma sì, poi in realtà passa la paura.
Funziona.
Passa la paura.
E GD per l'appunto, che si chiamava April Sun, che è un pezzo di testo, insomma, una parte diversa della canzone, per cui avevo scelto questo come titolo provvisorio. Nel CD text è rimasto Untitled April Sun. È andata così.
Però...
Posso dire un'altra cosa?
Ma anche
tu? Ci tengo moltissimo, perché avevi messo in Mission of Barma prima, insomma, inizio trasmissione, prima
sì.
Che...
Insomma. Sì.
E no, nel disco successivo di Mission of Barma, in Versus, c'è il mio solo di chitarra preferito.
Ah!
Che è quello di Einstein's Day.
Beh, questa è una cosa che... Lo dirai, vieni a vederli o sei a suonare?
Non mi ricordo quando è.
Dopodomani, qua.
Dopodomani... Ah, boh, non lo so, forse. No, forse no, non ci sono.
No.
Vabbè, poi ne parliamo.
Poi ne parliamo. MAPS pianifica i vostri fine settimana. Se vi va, non c'è problema. È un servizio che facciamo per tutti quelli che vogliono. Quindi, dopodomani, ricordati, Mission of Barma, l'unica data italiana del tour. Ma si parlava di ironia. Perché abbandonare l'ironia? E però poi chiamarsi King of the Opera, che comunque è un nome abbastanza altisonante.
Sì,
cioè,
è vero, no?
Suona come altisonante, cioè suona alto, insomma, questo è il senso.
Suona altisonante ed è un paradosso rispetto al titolo del disco. Cioè, anche il titolo del disco è stato scelto anche, diciamo, per compensare il nome altisonante. Perché compensare per veramente creare un contrasto, ci piacciono queste cose qua. No, perché è sparita l'ironia. Perché semplicemente non mi sentivo di fare un disco con quel... in cui prevalesse quell'aspetto. Cioè, non me la sentivo più. Ho semplicemente seguito quello che sentivo quando stavo scrivendo i pezzi. E quella lì mancava. Non lo so, magari nel prossimo ci sarà, o ci sarà in forma diversa.
Se c'è un aspetto che prevale in questo disco, secondo te qual è?
Beh, direi la sospensione. Qualcosa che riguarda il perdersi, il fluttuare, il galleggiare.
Posso dire una cosa riguardo a questo?
Siete educatissimi comunque, chiedete
sì.
Il permesso ogni volta, per questo
sì,
vi voglio molto bene.
Anche per evitare di parlarci a dopo. c'è una cosa particolare che nel disco, che sebbene il primo lato, perché non abbiamo anche concepito un po' come un side A, side B, insomma, volendo, è che comunque anche le canzoni più pop, quelle più pacificate, diciamo così, contengono però in sé un elemento... che è quello del non tornare mai, cioè del non concludere mai sulla tonalità di impianto, ma sempre su un altro accordo, in sospensione. Questo già fa un po' presagire l'atmosfera di disorientamento e di smarrimento che è riscontrabile nella seconda parte. Quindi se prima questo aspetto nella prima parte è più o meno fatto intendere, buttato lì quasi come un messaggio subliminale, viene compiutamente espresso, direi, nella seconda parte. Quindi c'è questo filo rosso del disorientamento anche sotto il profilo formale delle canzoni, cioè il senza tempo di cui si parlava prima, più Rush Dream, che sono tre strumenti che seguono ognuno una precisa, delle sue regole precise, il mio violino un'armonia atonale, la voce di Alberto non segue una linea melodica precisa, una batteria che volta a volta accorcia o allunga la frase fino a poi conguagliare tutti questi tre elementi, questi tre aspetti in un unico impianto molto severo, molto accordale, ecco, insomma, cioè, sono questi elementi su cui abbiamo lavorato e che, insomma, ci faceva piacere.
Ascoltando il disco al contrario, si sente qualcosa? Non l'ho provato.
No, nemmeno io.
No.
Però proverò. per curiosità provo a casa. Una delle cose belle del disco, una delle tante cose belle, è che si sente che è un disco molto, molto libero, molto lontano da costrizioni, da schemi, da cliché, da ascolti anche di quello che c'è adesso, di quello che va di più adesso. Ed è una cosa che si sente in tutto il lavoro. È stato realizzato effettivamente con questo spirito.
Guarda, di solito quando ci ritroviamo in sala prove per arrangiare dei pezzi, che di solito io porto da casa, nel senso che mi preparo in qualche modo un copione, una base del pezzo, e dopo insomma ci lavoriamo tutti insieme. Cerchiamo sempre di evitare gli stereotipi della canzone, cioè, perché pur scrivendo canzoni io non pretendo di fare altro se non scrivere canzoni, cioè nemmeno di essere particolarmente innovativo o particolarmente originale. Scrivo canzoni, però cerchiamo di arrangiarle sempre in maniera personale, sempre cercando di evitare anche a volte in maniera maniacale gli stereotipi. Cioè, c'è un grandissimo lavoro sulla ritmica in questo disco. È difficile trovare un tum tum cha, o perlomeno lo trovi per 5 secondi, poi lo tagliamo e ripartiamo con qualcosa di diverso.
È quella cosa che rassicura per poi andare verso una cosa che rassicura,
esatto,
di meno.
È un altro approccio in questo senso. A me piace pensare che il disco sia kubrickiano in un certo modo, volendo
affiancare
un parallelo cinematografico, perché se ci pensiamo bene o male Kubrick ha girato i più grandi film di genere della storia del cinema. Shining è uno dei più grandi horror, mm-hmm. Metal Jacket è uno dei più importanti war movies. Però è un genere mascherato. A me piace pensare che noi abbiamo operato, per carità, prendiamole col 3000 molle questa affermazione, però che abbiamo operato nello stesso modo, perché GD, quella che abbiamo ascoltato prima, potrebbe essere benissimo una ballata anni 70 degli Animals, o che ne so, degli Scorpions, per dire, rifacendoci più ai giorni nostri. Però l'abbiamo riconcepita in un certo modo, in maniera più minimale possibile. L'opening di Fabrice Borio uguale può richiamare certe cose post rock, però a noi per esempio non abbiamo un basso, quindi l'abbiamo supplito in un altro modo, ecco. Insomma, abbiamo cercato sempre di affrontare anche generi a noi sconosciuti, però mascherandoli, prendendoli quasi alle spalle.
Anche questa cosa del basso in realtà accentua molto questo aspetto di indecisione armonica dei pezzi, perché comunque
il basso li definirebbe troppo.
Certo.
E beh, per forza.
E quindi cerchiamo sempre di, in questo disco per l'appunto abbiamo evitato il basso per principio, perché comunque volevamo trovare soluzioni diverse per supplire per l'appunto la mancanza del bass, e questo a livello armonico si sente tantissimo e penso sia una caratteristica che vorremmo mantenere.
Fate un altro brano, che cosa suonate?
Mi devi dare il tempo di accordare.
Certamente, allora guarda, non ti preoccupare, abbasso un po' il microfono di là. Nel frattempo ricordo che questa sera all'Arteria ci sarà appunto King of the Opera dal vivo. Per presentare Nothing Outstanding, che è stato anche il nostro disco della settimana. Pronti?
Pronti.
La canzone
pronti.
È?
Floating Song.
Loro sono King of the Opera dal vivo a MAPS.